vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore e vogliamo ancora in questa mattina chiederti, o Signore, di avere misericordia per ciascuno di noi. Attraverso il tuo sangue purifica le nostre vite, o Signore Dio, avendo misericordia per ciascuno di noi, donaci la tua buona e preziosa parola e guida, Signore, i nostri cuori, perché sappiamo, Padre, che ancora in questa mattina il tuo braccio non è raccorciato e né la tua orecchia aggravata, ma tu, Signore Dio, ancora in questa mattina per certo ascolti il nostro grido che, Signore Dio, si innalza verso di te per chiederti supplica a favore del tuo popolo, a favore degli infermi, a favore degli ammalati, a favore dei bisognosi, a favore di quanti ti cercano. E come è scritto nella tua parola, e voi andrete e mi cercherete e mi troverete quando mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. E questa mattina non veniamo a te con le parole, ma veniamo col cuore, o Signore Dio, perché tu ci scruti, tu ci conosci, come dice Davide, tu conosci, Signore, il nostro sederci, il nostro alzare, il nostro muoverci su questa terra. E in questa mattina, Signore, la tua benedizione e la tua presenza che è già in mezzo a noi sia a presiedere questo culto, perché tu sei il supremo capo della Chiesa, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Scegli il suggello o il marchio. È un messaggio molto importante, perché spesso parliamo dell'importanza della Santa Cena, ma sappiamo che la Santa Cena è la comunione col corpo e col sangue del Signore Gesù Cristo. Quando noi parliamo della Santa Cena, parliamo della nostra stretta identificazione col corpo di Cristo. E quando parliamo del corpo di Cristo, parliamo della sua natura e quindi del modo di fare dell'agnello. Noi dobbiamo, cari nella grazia, ancora in questa mattina sottolineare che Santa Cena significa identificarci in colui che ci ha dato una forma, che è nella parola del Signore. Egli per eccellenza è l'unico, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, egli è il perfetto, cari nella grazia. E sotto questa parola di Dio che ci viene descritto questi versi, noi sappiamo che la Chiesa deve prendere questa forma, e solo attraverso questa forma noi abbiamo la vita eterna. Sicuramente la Santa Cena non è mangiare del pane e bere del vino, questa è una rappresentazione, una rammemoranza, ma noi quando facciamo questo spiritualmente ci stiamo identificando col corpo e col sangue dell'agnello, con la sua natura. Egli poté ricevere la colomba solo perché era agnello ed è agnello. In poche parole sto dicendo che se la nostra natura non è compatibile con la colomba non può scendere nella nostra vita. Molte volte si pensa, oh, io parlo lingue, sono arrivato, ho ricevuto lo Spirito Santo, sono nelle condizioni ormai di entrare nel regno dei cieli. Ma il Signore ci mostra che egli ha sparso e continua a spargere il suo Spirito sopra le anime con un grande obiettivo, che non è solo parlare in lingue, che non è solo profetizzare. Perché in quel giorno molti andranno a Lui e diranno: abbiamo noi compiuto potenti operazioni, abbiamo noi profetizzato. Ma il Signore cosa dirà? Andate via da me, operatori di iniquità. Essere operatori di iniquità è qualcosa di molto grave. Il parlare in lingue, il profetizzare, il predicare va accompagnato all'opera più grande, che è il cambio della nostra natura. Ricordatevi ciò che il Signore disse a Nicodemo: occorre che rinasci di acqua e di spirito. Lui naturalmente era lì quale dottore, rappresentava quindi magari noi evangelici che conosciamo molto della parola di Dio, ma era una rappresentanza che si riferiva ad ognuno di noi. Occorre rinascere di acqua e di spirito. Se voi osservate, l'avete fatto questo sicuramente, quando c'è un incendio, voi sentite che cosa? Le scintille, si sente quel rumore, quella specie di botto, ok, quelle varie scintille che vanno scoppiettando. Così sono i doni all'interno della Chiesa. Tu odi il rumore, tu odi le lingue, tu odi la profezia, ma l'essenza del fuoco è nel calore, è in quello che brucia. Come il Signore personalmente mi disse molti anni fa, circa 17 anni fa, quando cambiò la mia vita, che la mia vita aveva di bisogno per mutare, di ricevere il fuoco nel mio interiore, che mi avrebbe totalmente trasformato, la conduzione dello Spirito Santo. Ma non perché, cari nella grazia, Dio non era con me, ma occorreva quello che la Bibbia ci dice, l'essere cambiati. Io potrei parlare lingue, ma se ho un vecchio carattere che emerge, ho la necessità di essere mutato, di essere cambiato. E questo, credetemi, riguarda ciascuno di noi. Abbiamo la necessità di focalizzare ciò che il cristianesimo è. Cristianesimo è ciò che Dio ci dice, ci dà il più grande messaggio nella croce, dicendo: non imputare loro questo peccato. Essi non sanno quel che fanno. Oggi noi conosciamo la verità e abbiamo una doppia responsabilità davanti a Dio di dire: non soltanto io parlo lingue, non soltanto io servo il Signore, ma io sono una nuova creatura in Cristo. E questo è il tema. Citerò alcuni versi che metteranno in luce in ciascuno di noi la necessità di fare un'analisi prima di accostarci alla Santa Cena. Gli uomini di Dio sono stati costituiti in ogni tempo per denunziare il peccato. E certo non possiamo andare a dire a Giovanni Battista, quando denunziò il peccato che c'era nella casa reale: oh, ma tu devi cercare adesso di mettere un po' di pezza. No, Giovanni Battista era chiamato a denunziare il peccato. E così ogni vero ministro, il ministro nasce ed è stato costituito da Dio per denunziare ciò che non va. Noi vediamo Gesù stesso quando si fece una verga di cordicelle per mettere in risalto quello che non funzionava. E in ogni tempo Dio si è servito dei suoi profeti. Vedete, anche al tempo di Elia il sistema andò contro di lui. Acab ed Izebel non lo sopportavano. E così avviene ancora i nostri giorni. Cari nella grazia, questo sistema ai nostri giorni si chiama falsa religione. È il sistema politico mondiale che prima o poi ucciderà, come sempre avvenuto nella storia della Bibbia, il cristianesimo. Noi sappiamo che i santi in Cristo saranno rapiti e quindi non passeranno dalla grande tribolazione, in poche parole non saranno uccisi, ma molti saranno perseguitati. E dice la scrittura che negli ultimi tempi vi sarà una grande tribolazione come mai è stata. E se questa mattina io domando chi vuole essere rapito, tutti quanti sicuramente alziamo le mani che vogliamo essere rapiti. Ma per poter essere rapiti, e comunque per poter entrare nel regno dei cieli, carne e sangue non possono ereditare la vita eterna. Ma essendo mutati, noi possiamo ricevere la vita eterna. Noi sappiamo che la Bibbia ci parla del marchio e ci parla del suggello. Noi vogliamo esaminare le scritture attraverso il grande aiuto del più grande insegnante, che è lo Spirito Santo. Apocalisse 13, 16 dice così: faceva ancora che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio in sulla loro mano destra o in sulle loro fronti. Apocalisse 13, 17: che ognuno potesse comperare o vendere se non chi avesse il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Apocalisse 13, 18: qui è la sapienza, che ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è un numero d'uomo e il suo numero è il 666. Esiste questo marchio che verrà posto sopra coloro i quali non cammineranno secondo la volontà di Dio, lo accetteranno. Ieri abbiamo visto dei documentari molto utili e noi sappiamo che questo marchio, ormai siamo alle porte, verrà dato e verrà accettato a tutte le persone, a maggioranza nelle nazioni, che saranno sotto la guida della bestia, dell'anticristo, quindi condotti sotto quello che sarà un imperio fatto da Satana. Ma è importante focalizzare che molta gente pensa che il marchio sia soltanto qualcosa di visibile che verrà introdotto, sentiamo parlare di microchip, sentiamo parlare di tanto, nel sistema futuro che sta per realizzarsi. Ma io vi dico questa mattina una cosa molto importante, che c'è molta gente che ha il marchio e neppure per certi versi vuole rendersene conto. Dico vuole rendersene conto perché la coscienza di ognuno di noi è quella che realmente opera nella nostra vita per farci vedere ciò che dobbiamo regolarizzare. Che cos'è questo marchio? Vogliamo leggere la parola di Dio? La parola di Dio ci dice che Caino, in funzione del grande omicidio che fece di suo fratello, quella gelosia che aveva per suo fratello, quella malvagità che aveva nei confronti di suo fratello, il Signore mise nella sua vita il marchio, un segnale che contraddistingueva confronto agli altri che cosa? Che era stato un omicida. Noi possiamo essere omicidi del nostro fratello anche criticando il nostro fratello. Giacomo dice che se un uomo riesce a tenere a freno la sua lingua, è un uomo che ha il controllo di tutto il suo corpo e si sta accostando alla perfezione. In questo noi vediamo ciò che abbiamo meditato nella parola di Dio in uno degli studi che abbiamo avuto non molto tempo fa, ciò che ci dice Seconda Pietro capitolo 1 verso 6, quando ci parla di qualcosa di importante che si chiama autocontrollo. Ora noi dobbiamo seguire passo passo questa mattina le scritture per comprendere che questo marchio si può insinuare attraverso la nostra condotta, si può insinuare attraverso il nostro modo di fare. Cosa gli disse il Signore a Caino? Lo troviamo in Genesi 4 versetto 7. Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai il male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Noi dobbiamo dominare ciò che è negativo nella nostra vita per cacciarlo fuori e camminare per lo Spirito Santo. Ma questo marchio allora che cos'è? Cari nella grazia, la Bibbia ci dice in questa mattina che il marchio viene posto nella mente e nel braccio, e al di là della visibilità del sistema mondiale che sta sempre più volgendosi verso l'ordine mondiale di cui parliamo spesso, noi sappiamo che c'è un marchio che l'uomo non vede ma che è visibile agli occhi di Dio, che è la nostra condotta peccaminosa. Perché se noi come Caino vogliamo servire Dio, ma offriamo in un altare qualcosa che non è compatibile con la volontà di Dio, non saremo graditi da Dio. E non mi riferisco alle primizie della terra, ma mi riferisco al nostro cuore. Il nostro cuore è bisognoso di Dio. Perché nella fronte e nel braccio? La fronte indica il pensiero, la fronte indica ciò che noi concepiamo nel nostro interiore e che vogliamo realizzare. Il braccio indica la realizzazione, l'azione stessa di quello che noi abbiamo concepito nel nostro interiore. E in questa mattina voglio farvi leggere quello che prescriveva la legge per rendere più chiaro questo concetto. Leggeremo in Deuteronomio capitolo 6 dal verso 6 al verso 9. È così scritto: e queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore e inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi, le legherai come un segno alla tua mano, saranno come fasce tra i tuoi occhi e le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quindi la legge di Dio, tuttora potete vedere documentari sugli ebrei, essi fin da piccoli e i bambini legano in segno allegorico la legge di Dio nel loro braccio e mettono la legge di Dio qui nella fronte, rifacendosi su questo verso. Cosa significa? Significa che noi nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro braccio, questi versi ci mostrano che dobbiamo avere la parola di Dio, ma non la parola di Dio soltanto come conoscenza, ma dobbiamo applicare quello che noi stessi predichiamo, quello che noi crediamo. E se noi esaminiamo la Bibbia ci dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Quando noi giudichiamo la Chiesa, quando noi ci sentiamo perfetti, quando noi diciamo: oh, ma la Chiesa, non tutti stanno camminando con Dio, la parola di Dio ci dice che con la misura che tu giudichi sarai giudicato. Chi pensa di rimanere in piedi, di essere giusto, deve cercare di rimanere in piedi, la Scrittura ci mostra. Allora, permettete che io questa mattina sottolinei una cosa: io preferisco presentarmi davanti a Dio ogni giorno come quel pubblicano, dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore, e rispettare tutti i fratelli che a loro modo cercano di servire il Signore. Chi può giudicare, fratelli e sorelle? Oh, fratelli e sorelle, io credo che noi, seppur vediamo un fratello peccare, dobbiamo pregare. E poi è Dio quello che deve operare. Quindi, ciò che è l'opposto di quello che leggiamo in Deuteronomio capitolo 6 è proprio il marchio della bestia che troviamo nel libro dell'Apocalisse che abbiamo citato nel capitolo 13. Quindi, al di là di tutto quello che la tecnologia porterà per tenere sotto controllo gli uomini e per farli entrare nel sistema mondiale, il vero marchio è l'azione interiore che si svolge quando noi, pur avendo magari la conoscenza della parola, facciamo l'opposto di quello che la parola ci insegna. E allora noi agiamo perversamente. Vedete Caino non è che non conosceva Dio, non è che lui non voleva offrire a Dio, ma quello che non funzionava in Caino non stava nel banchetto ben organizzato, nell'altare ben organizzato, nelle primizie della terra, stava nel suo interiore. Lui aveva gelosia verso Abele ed era il suo grande problema, in cui Dio dovette sottolineare. E così avvenne anche nella parola del Signore in Prima Re capitolo 21, quando Acab un giorno si affacciò dal suo palazzo e vide la vigna di Nabot. Non sopportava che Nabot avesse quella bella piccola vigna. E così la gelosia vive pure ai nostri giorni. E in quel momento cosa fece il re? Gli disse: dammi la tua vigna, gliela voleva pagare, e io ne farò un orto. Ma quella era nata per essere una vigna, non poteva essere un orto. E il Nabot rispose in una maniera gloriosa dicendo: questa è l'eredità dei miei padri. Noi abbiamo ricevuto un'eredità che ci è stata tramandata dai santi apostoli di Dio e prima di tutto da Cristo, che è la parola di Dio. Tocca a Dio che l'opera di Dio possa essere ridotta in un orto. Essa è nata per essere la vigna del Signore. Vogliamo applaudire il Signore. Ora, cosa c'è in Nabot? Sappiamo bene la storia di Nabot. Fu ucciso come tutti i profeti di Dio. Come nel corso dei secoli gli uomini di Dio sono stati sempre perseguitati. Ma Nabot aveva in sé un grande concetto spirituale, il rispetto della parola di Dio, ed era un uomo di Dio. Ora noi, cari nella grazia, non troviamo in Nabot solo un uomo che rispettava la parola di Dio, ma noi vediamo che troviamo in Nabot un uomo che ha applicato la parola del Signore. Noi spesso possiamo essere conoscitori, ma dobbiamo diventare facitori, perché è scritto nella parola di Dio che Dio non ci chiama ad essere uditori dimentichevoli, ma dobbiamo essere facitori della buona e preziosa parola del Signore. E in questa mattina, essendo qui riuniti e avendo esaminato questi versi, voglio cominciare ad entrare nel soggetto primario, nella comprensione, nell'autoanalisi. Potremmo in questa mattina citare uomini illustri che nella storia biblica si sono contraddistinti ad una generazione che voleva adorare Dio a modo loro. Ma Dio non ci dà delle alternative. Dio ci mostra che vi è una sola via. Quella via è stretta e quella via è una via costretta dove tu puoi passare solo alle condizioni e alla forma del Signor nostro Gesù Cristo. Cosa fece Gesù? Nella parola di Dio noi troviamo qualcosa di importante. Abbiamo parlato del marchio, adesso voglio parlarvi del suggello. Il suggello dello Spirito Santo è il battesimo che Dio mette nella nostra vita. Ma voglio farvi notare che se noi riceviamo il suggello, dobbiamo essere condotti dalla parola del Signore. E la Bibbia ci mostra come il Signore stesso accettò di essere condotto. E dopo essere stato ripieno di Spirito Santo nel Giordano, egli fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto. Quindi lo Spirito Santo da quel momento si è riversato in lui e il Tempio che è stato Cristo e che lo è stato sottomesso alla volontà del Padre, quindi dello Spirito Santo. Egli non si è ribellato a quello che lo Spirito Santo gli diceva di fare e noi dobbiamo vivere in questa piena convinzione. Che anche se abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, è come quando andavamo a scuola, avevamo l'insegnante, ma se non facevamo i compiti, se non rispettavamo quello che l'insegnante ci diceva, venivamo bocciati. Questa generazione, come tutte le generazioni, una porzione rischia di fallire. Ricordatevi che nel deserto morirono proprio coloro i quali si mormoravano. Ed entrò la nuova generazione che insieme a Giosuè avevano nel loro cuore solo un pensiero e un sentimento, quello di adorare il Signore e di servirlo con lodi e ringraziamenti. Cosa fa Gesù, cari nella grazia? Gesù ci mostra due potenti segni che sono quelli che oggi la Chiesa deve portare nel suo cuore per comprendere ciò che è l'idoneità al rapimento. Il Getsemane e la croce. Giuda Iscariota, cari nella grazia, arrivò alla Santa Cena. In poche parole, Giuda Iscariota entrò nella Chiesa, faceva parte degli Apostoli, arrivò a prendere pure la Santa Cena come questa mattina stiamo facendo. Ma la vita di Giuda Iscariota venne in risalto la sua natura quando si trovò proprio alle porte del Getsemane. Ed è una figura spirituale. Perché nel Getsemane Gesù mostrerà la sua sottomissione al Padre. Gesù dirà nel Getsemane quelle parole che sono la storia di ogni vero servo di Dio. Dirà: se ti è possibile questo calice, oltrepassi da me, ma pur non la mia, ma la tua volontà sia fatta. La Chiesa, per poter avere la completezza di quel suggello nella propria vita e quindi l'efficacia. Vedete, tu puoi ricevere il suggello, ma devi avere l'efficacia. È come quando fai un testamento o fai un atto, quell'atto va trascritto. Ora, noi possiamo avere l'atto nella nostra vita, ma se manca la trascrizione, l'efficacia di quell'atto, noi rimaniamo semplicemente con un titolo nelle mani. Ho ricevuto lo Spirito Santo. Sì, fedele, fino alla fine ed io ti darò la corona della vita. Paolo dice: non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Paolo dice: io sono stato crocifisso con Cristo. Nella croce deve morire il carattere, deve morire il peccato, deve morire tutto. Nel Getsemane noi abbiamo la manifestazione di quel suggello posto nella mente. C'è un individuo che dice: io accetto la parola di Dio e decido di accettare la volontà del Signore. Vedete, è una tappa del suggello di Dio che va messa nella nostra mente e di conseguenza nel cuore, perché mente e cuore agiscono insieme. Poi noi vediamo l'azione che ne segue dalla decisione che abbiamo preso nel Getsemane con Gesù. Decidiamo di dire: il mio corpo non mi appartiene più. E quello che io vivo, dice Paolo, lo vivo per il Signore. Per me il morire è guadagno, il vivere è Cristo. Vedete, quindi lì noi vediamo spiritualmente e materialmente nel nostro cammino giornaliero la cosiddetta arresa di dire non vivrò più a me stesso, ma vivrò per il Signore. Quindi verso la conclusione del messaggio sottolineo, noi ci troviamo con due esempi. Il primo è l'esempio di chi prende il marchio, cioè che decide, malgrado aver ricevuto una religione, un sistema, un'ideologia, perché vedete c'è tutto questo, però dice la scrittura che il Signore rimproverò Israele dicendo che il popolo di Dio aveva le parole del Signore nelle labbra, ma il loro cuore è lontano ed era lontano da Dio. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E il Signore sottolineava, chi ha la mia parola e l'osserva, non dice chi ha la mia parola vivrà, ma chi ha la mia parola e l'osserva, esso è colui che vivrà. Quindi la parola di Dio va messa in pratica. Quindi il primo gruppo prende il marchio attraverso la condotta, attraverso primariamente il fatto che pur conoscendo oppur avendo una forma di religiosità non mettono in pratica quello che Dio dice di amare il prossimo, di stimare gli altri più che se stesso. E sapete, Prima Corinzi capitolo 13 dice tanto, sopportare gli altri, c'è tanto in Prima Corinzi capitolo 13 che il tempo non mi dà la possibilità di citarlo, ma basta che a casa fate una chiara lettura di questo capitolo, capiamo e ci rendiamo conto che cos'è la carità. La carità non è avere una persona, abbracciarla e dire ti amo. La carità, cari nella grazia, primaria è Dio e metterci a disposizione di tutti come ha fatto il Signore. Il Signore sulla croce morì per tutti, non morì per i simpatici e per gli antipatici, fratelli e sorelle. Lui è morto per ogni creatura e la sua vita è stata del continuo a disposizione di tutti. Quindi l'altro lato che noi esaminiamo è proprio la gente che riceve il suggello e ha l'efficacia di tale suggello nella sua vita. Dedica la sua esistenza per servire Dio e per fare la volontà del Signore. E non è facile, perché fratelli e sorelle, tutti in modo indipendente possiamo dire io sono servo del Signore. Facilissimo, tutti lo possiamo dire. Intanto il grande problema è come servire Dio, perché poi le nostre azioni, se non sono nella forma dell'Evangelo, non è manco servire Dio. Ma rendiamoci conto quanto possa diventare difficile poi invece seguire quel filone scritturale e vedere Cristo supremo capo della Chiesa, i ministeri posti per il perfetto adunamento della Chiesa. E qui nascono i problemi, perché taluni pensano, io ho Cristo direttamente, dei ministeri non ne voglio sentire parlare, sono autonomo. Nel cielo non si entra con l'autonomia, nel cielo entrerà il popolo di Dio. E come spesso vi dico, la cosa che ho imparato stando accanto al pastore Chimici, che si è andato col Signore, è stato fare il soldato. Mi è piaciuto fare il soldato, tornerei a rifare il soldato, non avrei difficoltà a rifarlo se naturalmente Dio me lo ordinerebbe. Ma vi dico una cosa, oggi, e non mi riferisco al popolo, mi riferisco alla massa mondiale, specialmente dei servitori, nessuno vuole fare il soldato. Oggi c'è questa grave abitudine di dire io già ho il Signore, e si comincia, ma quello non funziona, ma quell'altro non funziona. Ma quando il Signore ci chiamerà nella sua presenza, sapete che farà? Come il contadino che sale dalla giornata lavorativa col sacco, si apre il sacco, cosa trovi? Non è che ci puoi trovare che lui ti sa parlare della sua arte contadina. Deve portare il frutto. Così quando Dio si incontrerà con noi primi servi, ci chiederà dov'è il frutto, dove sono le anime che hai portato all'Evangelo. Qualcuno può dire ma non è la mia chiamata. Il Signore ha detto: andate per tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura facendo discepoli. La chiamata primaria è proprio questo: annunziare l'Evangelo e fare discepoli. Dio non vuole vedere le parole, i giudizi, come oggi spesso si vede, ma Dio vuole trovare il frutto che produrrà in ciascuno di noi il grande beneficio di stare bene. Così vogliamo continuare a fare come abbiamo fatto con ciascuno di voi, perché sapete che siamo stati sempre tutti quanti insieme. Abbiamo fatto gli appelli per il gruppo Aquila e Piscilla, chi ci voleva entrare, lo abbiamo fatto per i concerti, lo abbiamo fatto per i vari gruppi, chi voleva far parte. Non ci siamo mai creati dei problemi di selezioni particolari, ad eccezione di servizi particolari. E ognuno ha deciso se volere venire agli studi biblici, se volere cantare. Ma oggi ci rendiamo conto cosa sta producendo in noi? Se noi vogliamo fare gli ingegneri ne basta uno, ed è il primo di tutto il Signore, e poi si serve del pastore, giusto? Ma se vogliamo fare i muratori, il muratore si deve sporcare, non deve avere i bei discorsi. Vi immaginate un predicatore che sta a predicare la parola di Dio, l'amore, e poi viene qua soltanto la domenica, pace a tutti, e scappa? Non vedo la compatibilità, fratelli e sorelle. Ma il muratore scende, perché anche nelle notti, quando lavoriamo noi, tutti quanti siamo liberi dal lavoro. E quante le anime sono assetate in questo tempo di avere le risposte della parola, ma credetemi, alcuni neppure se lo immaginano. Ma si sa che quello è il lavoro, ok? Ora, quello che vi voglio dire, è tempo che noi ci sbracciamo e scendiamo in mezzo al popolo a manifestare l'amore e a predicare loro la parola. Perché il popolo, credetemi, non ha di bisogno primariamente dei canti o dei bei discorsi, ma ha di bisogno della parola di Dio e dell'affetto che ci fa stare tutti quanti vicini, che ci fa predicare della parola del Signore. Ma oggi ognuno c'ha dei problemi. Chi c'ha il problema con la fidanzata e non viene in chiesa, chi c'ha il problema col lavoro e in chiesa non ci va, chi c'ha il problema del mutuo, chi c'ha il problema di pagare la rata della macchina. Ma quando saremo nella presenza del Signore, il Signore non si chiama banca, il Signore non si chiama recupero tasse, il Signore non si chiama la nostra vita familiare. Il Signore cercherà le sue pecore, e le pecore del Signore, il Signore ci insegna nella Bibbia, lascia ogni cosa e seguitami. Devono lasciare tutto. Ricordi il fratello Nino, nel suo zelo e nella sua predicazione molto ma molto rigida, diceva: io ho lasciato i miei morti. E non era una chiacchiera, era l'evidenza dei fatti, perché lui molte volte, quando ha avuto dei funerali, stava lì, ma poi scendeva al culto e poi ritornava dai suoi morti. Con le malattie è salito su questo pulpito, ha lasciato il lavoro per servire Dio. Ma la domanda alla conclusione di questa mattina: noi siamo pronti a mettere a repentaglio il nostro spazio, o vogliamo cadere come Acab nella trappola di Izebel, che la moglie comincia a pungerci, o che i figli cominciano a pungerci? Oggi noi dobbiamo renderci conto che prima di predicare agli altri dobbiamo prendere la nostra decisione. E la nostra decisione in questa mattina è: lascio tutto per servire Dio. La Bibbia dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia, e le altre cose verranno in sovrabbondanza. Lascio tutto. Non vi sto dicendo di abbandonare le famiglie, attenzione, non vi sto dicendo di lasciare il lavoro, ma vi sto dicendo che se il mio lavoro mi deve rubare tempo per Dio, se la mia famiglia vuole il primario tempo, io prima ho il Signore. A costo che lavorerò la notte per il Signore, a costo che anziché mettermi al PC a scherzare e a babbiare come molti fanno. Avete visto nel Facebook? La statistica lo dice: molti divorzi avvengono per Facebook, molte uccisioni ci sono state per Facebook. Ma non solo Facebook, tutto quello che è il sistema informativo. Io detesto i telefonini, detesto tutti questi sistemi, perché sono quelli che stanno rovinando le case, le famiglie. E allora, anziché di stare dietro a un computer a prendervela con gli altri, fate ciò che gli apostoli ci hanno insegnato: scendete con le vostre ginocchia nella casa del Signore e invocate Dio nelle notti, cercate il Signore, andate in mezzo al popolo e consolate, consolate, come dice la scrittura, il mio popolo. Il Signore questo vuole, non se ne fa più niente delle parole bene organizzate, dei sermoni fatti bene. Dio vuole vedere i suoi servi e le sue serve in mezzo al popolo. Dio ci vuole vedere non qui nelle prime file, capite il senso, ma ci vuole vedere all'accoglienza, che prendiamo le persone e ce le teniamo vicine. Perché oggi la gente piange, è senza lavoro. Oggi la gente piange, è senza cibo. Scusate il messaggio di questa mattina, ma voglio dirvi una cosa. Elia era un pazzo per molti. E così tutti i profeti erano dei pazzi per molti. Ma la grande verità è che quando il Signore manifestò il suo fuoco in ogni tempo, ha sempre fatto la divisione. Giuda, quando uscì fuori dalla Santa Cena, mise in risalto qual era la sua natura: tradire. Ricordatevi che questo è la Bibbia che ce lo dice. Il tradimento è proprio l'azione che nasce da Satana. L'ex Lucifero tradì il Signore perché voleva arrivare ad un posto più alto del Signore. E così Giuda tradì. Arrivò lì nei sacerdoti, tradì il Signore, ebbe la coscienza di dire: ho tradito il sangue innocente, e si suicidò. Ma oggi invece il sistema attuale è che la gente più tradisce più cerca di giustificarsi. Cosa vogliamo fare? Vogliamo, a conclusione di questo messaggio, correre verso il tradimento come fece Giuda o come fece Caino? O vogliamo andare verso il Getsemane per dire: da oggi non la mia volontà, ma la volontà di Dio. Da oggi non quello che io vorrei fare fisicamente, non voglio fare come Giuda, come gli altri o come Caino, voglio impostare qualcosa di eccellente, ma come Cristo voglio dire: io mi metto col mio corpo a disposizione per fare ciò che tu vuoi e per dedicare il mio corpo per la testimonianza dell'Evangelo. E questa mattina lo Spirito Santo sottolinea ai servitori del Signore: smettetela. E dico: smettetela di farvi mettere sotto quello che è il sistema di Izebel, col suo sistema, con i suoi belletti, col suo modo di fare. Riuscì a sedurre Acab. Credetemi, Acab fu un uomo malvagio, ma fondamentalmente la rovina di Acab fu Izebel. Non state lì a farvi legare dal sistema che vi sta attorno, ma ricordatevi che un servo del Signore non guarda né a destra né a sinistra. Se è il caso, è pronto a lasciare i suoi stessi figli, è pronto a lasciare tutto per la testimonianza del Signore. E la Bibbia dice che chi avrà lasciato case, famiglie, possessioni, qualsiasi cosa per amore del Signore, ne prenderà 100 cotanti e persecuzioni pure in questa terra. Ma è la scelta del Signore, perché la Bibbia dice, alleluia, che se noi lo riconosciamo davanti agli uomini, egli ci riconoscerà davanti al Padre, agli angeli e a Gesù Cristo. Diamo la lode, benedetti in eterno, amen.